Allora, buonasera a tutti. Era esattamente un anno fa che proprio qui a Racalmuto, dall'incontro con Enzo Sardo e Vito Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, si ideava questo libro. Questa raccolta di contributi, come ci diceva la consigliera Grillo, di magistrati siciliani, verità impossibili, voci dalla magistratura siciliana sull'opera di Leonardo Sciascia. Un titolo che già illustra, rappresenta il contenuto del volume, i cui autori si sono, io credo, interrogati sull'essenza stessa della propria funzione giurisdizionale, in rapporto però all'opera di Leonardo Sciascia, che non è soltanto probabilmente il più grande narratore ed intellettuale del Novecento, perché c'è un prima e c'è un dopo Leonardo Sciascia nella storia d'Italia, ma è anche colui che meglio di altri, addirittura meglio di Manzoni, è riuscito a farci aprire gli occhi su un dato, direi, storico-sociale. La storia della giustizia è in effetti una storia di ingiustizia. Da qui l'idea di affidare a giudici, pubblici ministeri, il racconto dell'opera di Leonardo Sciascia. E questo è stato possibile grazie a Salvatore Sciascia Editore, che con coraggio ha coltivato e poi infine realizzato quest'idea eretica, un'idea eretica che noi oggi qui riusciamo a rappresentare e a raccontarvi. Un libro quindi di magistrati, scritto da magistrati sull'opera di Leonardo Sciascia, un libro che però non vuole assolutamente risultare autoreferenziale, ed anche per questo, proprio qui, in questo spazio così suggestivo, così ricco di storia, su quelle sedie erano seduti, e questo mi genera una certa emozione, Falcone, Borsellino, Martelli. Questa nel 1989 era davvero la città della ragione e vorremmo che continuasse ad esserlo. Ebbene, in questo contesto, in questo spazio, occorre un punto di vista esterno, ma al tempo stesso autorevole, colto, raffinato. Mi riferisco ovviamente al critico letterario, professore Ferlita, a cui con grandissimo piacere cedo la parola.
Allora, buonasera. Ringrazio, prima di tutto il sindaco, perché siamo tutti ospiti suoi, ma poi Enzo Sardo nella fattispecie e Andrea Pollonio per avermi coinvolto in questa iniziativa. Davvero senza piaggeria, senza la retorica del caso, dico che questo libro, Verità impossibili, è un libro necessario. Prima il trentennale, poi il centenario dello scrittore hanno messo in movimento pubblicazioni, hanno animato iniziative, insomma la bibliografia di Leonardo Sciascia ha ricevuto uno scossone. E questo vuol dire che lo scrittore ancora quantomeno viene tenuto in vita dagli addetti ai lavori. Ma questa è un'altra operazione. E operazioni del genere, queste operazioni, diciamo così, non affidate agli addetti ai lavori, a me incuriosiscono parecchio perché sparigliano le carte. C'è uno Sciascia, diciamo così, canonizzato, che gli studiosi condividono, su cui si confrontano, poi c'è uno Sciascia sorprendente, no? Che è quello letto, interpretato, attraversato magari da chi non si occupa nello specifico di studi letterari, ma che a Sciascia si è avvicinato per motivi diversi. Per cui questo libro, che allinea saggi molto interessanti, con un intervento proemiale del curatore Andrea Pollonio, che ci fa capire quanto in lui il mestiere praticato si intrecci proprio con la scrittura, no? C'è a pagina 15 un passo che mi ha fatto un po' sussultare, cioè lì ho misurato la temperatura alta dello scrittore. Lì non c'è più il magistrato che parla di cose che conosce, ma parla anche da lettore appassionato, ma c'è lo scrittore che prende spunto dalla visita sotto l'egida di Vito Catalano, che è qui, che saluto, alla casa di Leonardo Sciascia, una specie di antro di alchimie, e guarda, diciamo, la campagna circostante, e insomma lì si consustanzializza un'idea, si manifesta un'idea precisa, che è quella proprio di affidare Sciascia ai suoi colleghi. Per cui questo libro è un libro intanto che si legge con grande piacevolezza e che mette sotto gli occhi dei lettori un canone sciasciano diverso. Ci fa ragionare su un aspetto che secondo me, insomma, è secondo diversi lettori, è l'aspetto principale, cioè è il motore mobile di tutta quanta la sua produzione, la riflessione sul potere. Gli scrittori nella storia d'Italia dal potere sono stati guardati quasi come presenze esornative, anche inutili. Noi abbiamo avuto nella nostra pur gloriosa grandi chierici, no? Io ne cito soltanto uno, Daniello Bartoli, era uno scrittore del 600 che piaceva oltretutto parecchio a Leonardo Sciascia, che scrive un saggio che si intitola La dissimulazione onesta, cioè come fare a non pestare i calli al potere, la strategia giusta per non incappare in un guaio, la scorciatoia per evitare rogne. In Inghilterra nel 600 la scrittura ribolliva e spesso gli scrittori si mettevano contro il potere. In Italia questo è accaduto dopo. Abbiamo avuto un esercito, un drappello di autori che hanno provato a esorcizzare il demone del potere. E tra questi ci sono sicuramente Manzoni, che è stato giustamente citato, no? Che ha rappresentato il faro per Leonardo Sciascia, ma accanto a Manzoni ci sta Leonardo Sciascia, ci sta Pierpaolo Pasolini, cioè scrittori che a un certo punto hanno dismesso la loro veste per far parlare l'intellettuale. Diceva Roland Barthes, quando l'intellettuale prende il posto dello scrittore, la scrittura diventa militante. E Sciascia è stato militante e l'ha fatto, ha fatto la sua militanza trasformandosi nella spina del fianco del potere. E tutto questo viene fuori in maniera molto chiara, netta, precisa dagli interventi che allinea questo volume, no? Che sarebbe un libro da adottare anche nelle scuole, perché finalmente ci porta a mettere da parte tutta una serie di chiacchiere che riguardano lo Sciascia mafiologo, no? Specialista del fenomeno Cosa Nostra, e ci porta a ragionare su una dimensione davvero universale. Cioè Sciascia qui svetta e torreggia come il grande scrittore che assieme a Anatol Franz, a Dürrenmatt e agli scrittori che ho già citato hanno guardato in faccia alla gorgone del potere senza mandarle a dire le cose. Cioè in un periodo in cui, quando uno scrittore prendeva la penna, davvero le stanze del potere tremavano, no? Oggi gli scrittori scrivono e i politici manco li leggono, perché forse in certi casi manco li capiscono. Ma allora lo scrittore riusciva a fustigare, per questo Sciascia è stato il più grande scrittore politico del secondo Novecento, ma politico non perché abbia preso parte per qualcuno, grande scrittore politico perché è stato il critico imperturbabile e inesorabile dei vizi e della corruzione del fare politico. No, e l'ha fatto attraverso un'opera che si tiene insieme. Non dobbiamo distinguere i saggi, i romanzi, i racconti, gli articoli, eccetera. L'opera di Sciascia si configura come una gigantesca inchiesta contro il potere. Sciascia lo sapeva, il ruolo del detective e del magistrato postulano una metafisica, cioè presuppongono che la verità sia accertabile. Però poi Sciascia ha dimostrato che mano a mano che ci si avvicina alla verità, chi la cerca fa una brutta fine. E la beffa paradossale è che la verità si manifesta quando chi la cercava non è più accanto ad essa. Nel giorno della civetta che giustamente Enzo Sarzo ha citato, si legge che la verità sta in fondo al pozzo. E allora per Sciascia esisteva la giustizia, che era l'ispirazione nobile, ideale, e poi c'era la legge, cioè il diritto, che era tentacolare e farraginoso. Un diritto che si nasconde, diceva lui, che non si mostra, un diritto che non si fa comprendere, che viene compreso solo da chi lo manipola. Dal contesto in poi Sciascia disegna uno scenario antropologico davvero terribile, parlandoci di un paese eternamente uguale a se stesso, cioè l'Italia dell'affaire Moro è la stessa Italia dei pugnalatori, come si legge in questo volume. Cioè lo stragismo rappresenta una sorta di costante della storia del nostro paese. E quindi l'Italia della P2, degli anni di Piombo, di Tangentopoli, di Cosa Nostra, è un'Italia che c'è sempre stata. Per questo motivo, Sciascia diceva a un intervistatore, nei Promessi Sposi ci sono pure i mafiosi e le Brigate Rosse. Sciascia non scopre l'esistenza della mafia, Sciascia ne prende atto avendo letto Manzoni, il quale già nel suo romanzo l'aveva spiegato a chiare lettere, attraverso un personaggio che noi consideriamo minore, laterale, ridicolo, ma che invece è il perno di quel romanzo. E Sciascia lo sapeva talmente bene che recupera un saggio straordinario che si intitola Il sistema di Don Abbondio, per dimostrare che il protagonista vero di quel romanzo non sono Renzo e Lucia, no, che stanno bene pure dentro a una telenovelas, no, mi fanno pensare a 100 vetrine, a Beautiful, cioè due che hanno problemi e non riescono a coronare il loro sogno d'amore. Non è quella la storia. E allora Sciascia, da straordinario lettore, costringe chi lo legge a mutare il punto di vista e ad attraversare quella storia attraverso la specola di Don Abbondio, il quale si piega davanti al potere senza dire nulla, è assoggettato. E allora i Promessi Sposi, assieme al contesto, assieme a Todomodor, no, rappresentano l'altra faccia della letteratura, cioè quella letteratura che diventa una provocazione antropologica, no? E che ci dice che l'Italia non è mai cambiata, anzi si incancrenisce, no? In essa si diffondono metastasi incontrollabili, no? Per arrivare poi alle ultime opere di Leonardo Sciascia. Allora, questo libro è davvero un'occasione preziosa, perché ci fa riscoprire uno Sciascia che è stato sommerso anche dalle chiacchiere che si fanno nelle aule universitarie, a scuola. Qui davvero Sciascia è il fumo negli occhi dei politici. Sciascia guarda al potere come al male assoluto e considerava spesso la magistratura qualcosa di cui diffidare, perché facile a trasformarsi nell'ostentazione del potere. e l'ostentazione del potere si legge qui in Verità Impossibili, non è altro se non l'oscenità del potere, no? Qualcosa che sta fuori dalla scena, ma qualcosa che è melmoso. Forse la vera etimologia è ob cenum, che significa fango, melma, che sporca, che non va più via. L'oscenità ha a che fare anche col cattivo augurio, no? Col presentimento che la verità non sarà mai accertabile. Per questo motivo oggi dovremmo leggere Sciascia mettendolo accanto, che so io, a Simenon, no? Di Simenon andrebbe letto sicuramente Lettera al mio giudice, che è un capolavoro assoluto. In quel libro la voce narrante è come se fosse una lettera interminabile, no? Di uno che poi farà, condannato, che farà una brutta fine. Vorrei tanto che un uomo, si legge all'inizio, un uomo solo mi capisse, e desidererei che quell'uomo fosse lei, cioè il giudice. Ma Sciascia sapeva che spesso i giudici non riescono a comprendere, non riescono a dirimere. Le verità giudiziarie erano verità incartate, diceva Leonardo Sciascia. Verità che si allontanavano dall'unica verità impossibile da raggiungere, ed erano verità succedane. Ecco, per questo motivo dobbiamo in qualche modo riconsiderare la parabola di questo straordinario scrittore, no? Anche per togliergli di dosso le scorie di polemiche che hanno fatto, diciamo, hanno segnato il tempo. Per cui oggi davvero, anche grazie a questo libro, Leonardo Sciascia si toglie di dosso delle squame pericolose, fuorvianti, no? E viene fuori come il grande scrittore che ha processato a suo modo il potere. Giustissimo trovo il riferimento in questo volume all'Affair Moro, che io considero il suo capolavoro. Lì Sciascia, con le armi della filologia e della critica letteraria, prova a passare ai raggi X le lettere di Aldo Moro, per far emergere tutto quello che gli altri, pur avendole lette, non avevano visto, o che avevano insabbiato per timore, per non innescare effetti domino incontrollabili. Ecco, l'Affair Moro è davvero il libro che sconvolge, anche perché non appartiene a nessun genere letterario, perché tutti quanti li allinea e li brucia, no? E lì Sciascia, dialogando col grande De Benedetti, invocando il suo amatissimo Pirandello, scorge Moro come l'uomo del potere, che è un uomo solo, no? E vede nella decapitazione dei capi un rito orrendo, citando Elia Scanetti. E quindi per questo motivo dico che l'occasione è davvero propizia. Sciascia è uno che si è nutrito leggendo Canetti, Orwell, Anatole France, quindi stiamo parlando di uno dei più grandi lettori del Novecento, che poi, diciamo, ha fatto passato all'altra parte della barricata, e l'ha fatto senza mai retrocedere di fronte anche alle intimidazioni, alle provocazioni, no? Ricordatevi che Sciascia si invitò a estromettere Sciascia dal consorzio civile per delle posizioni che aveva preso, che poi magari col senno del poi gli hanno dato ragione, no? Ma allora erano posizioni coraggiose. E scopriamo che l'intellettuale è quello che vede sempre in anticipo. Per questo l'intellettuale è solo e paga lo scotto di questa solitudine, perché gli altri non riescono ad avere lo sguardo lungo che ha lui. E allora, se Sciascia, con l'articolo che fece registrare un terremoto, no? Che nemmeno contemplato nella Scala Mercalli, con quel titolo forse redazionale, probabilmente infelice, no? Fu detto intempestivo, ma certo che era intempestivo per tutti gli altri che non vedevano nulla. Ma Sciascia aveva intravisto nel tessuto delle maglie preoccupanti. Per cui, come fanno gli intellettuali, indicano che si sta aprendo una crepa, per cui bisogna allarmarsi e correre ai ripari. Poi gli altri si accorgeranno di tutto questo col tempo, quando magari sarà troppo tardi per intervenire o quando magari sarà anche troppo tardi per chiedere scusa allo scrittore. E allora benvengano volumi del genere, no? Che, come vi dicevo, sparigliano le carte e che invitano a una lettura diversa, a una rilettura. No, Sciascia è uno scrittore che è stato sempre dalla parte degli infedeli. No? È il titolo di un suo libricino che consideriamo minore, ma che rappresenta la sua presa di posizione. Per questo Sciascia possiamo considerarlo un infedele e anche un eretico. No? L'eretico deriva questa parola da airesis, che significa scegliere. E allora chi sceglie sta sempre dalla parte sbagliata, no? Perché ha delle motivazioni che gli altri non comprendono. Per cui ringrazio Andrea Pollonio che si è fatto carico di questa fatica, perché poi fare una curatela significa anche inseguire gli autori, no? Stargli col fiato sul collo, poi leggere i testi, allinearli, metterli a sistema e con un'introduzione illuminante, ma vi garantisco che tutti quanti i saggi e gli interventi illuminano Sciascia più o meno direttamente, più o meno retrospettivamente, e ci offrono una prospettiva sorprendente. Ecco, è arrivata l'occasione per riscoprire Sciascia e per restituirlo alla dimensione che merita, cioè un Novecento europeo, no, che ha guardato sempre al potere come a una degenerazione inarrestabile. Vi ringrazio.